think.
Grazie a voi per questo invito, grazie a voi per essere così tanti, così tante. Buonasera a tutti e a tutte. Comincerei raccontandovi che da parecchi anni lavoro nelle scuole, tra i diversi progetti che porto nelle scuole, sono progetti nelle classi conclusive, terminali di un ciclo, quindi quinte elementari, terze medie e quinte superiori. Una cosa che chiedo sempre ai ragazzi di terza media, soprattutto adesso prendendo un po' a spunto il tema dell'orientamento, ma poi si allontana un po' dall'orientamento, fa un bilancio, no? Cosa hai imparato in questi 3 anni, a cosa ti serve per andare avanti? Una cosa che faccio sempre nelle classi è dare dei bigliettini anonimi, uno verde e uno rosso per ogni ragazzo. Sul bigliettino verde devi scrivere la cosa più importante che hai imparato, no, la cosa più utile, scusate, la cosa più utile che hai imparato alle medie, la cosa più inutile sul bigliettino rosso. Succedono due cose con una regolarità disarmante, che nelle cose più utili vengono indicate qualità morali, la collaborazione, l'amicizia, oppure il metodo di studio, il rispetto per gli insegnanti. Nei bigliettini rossi, le cose più inutili, vengono indicate le materie. Ma in assoluto, ma veramente con una percentuale bulgara, si sarebbe detto ai tempi del socialismo reale, la disciplina che viene indicata come la più inutile è arte e storia dell'arte. Cioè moltissimi ragazzi e ragazze di terza media, e succede in tante scuole, quindi non è magari la scuola nella quale c'è l'insegnante, che magari non appassiona i ragazzi, l'arte e la storia dell'arte, e poi seguita dalla letteratura, ma la letteratura meno perché c'è di mezzo comunque la grammatica, quindi in qualche modo dalla letteratura, siccome l'insegnante è lo stesso, scrivono lettere, danno un po' di ritegno a scrivere lettere perché il congiuntivo un po' serve, ma l'arte non serve a niente, è inutile. Non è detto che sia un'offesa per l'arte, però non è bello leggere tutti questi bigliettini, per me perlomeno, è una cosa che lascia un po' di amaro in bocca. Allora la domanda che ci poniamo questa sera è: si può educare alla poesia? È chiaro che parto dalla poesia, ma il discorso si allargherà un pochino all'arte. È possibile oggi un'educazione estetica, anche se tratteremo di poesia, ma allarghiamo anche un pochino il campo. Ma la domanda preliminare è giusto educare alla poesia? Ha senso oggi ancora educare all'arte? Ci serve, è utile per i nostri ragazzi un'educazione estetica? Non è detto che la risposta sia positiva, ecco, non è scontato che la risposta sia positiva. Chi lavora nella scuola, o anche semplicemente chi è genitore, sa che ormai nella scuola italiana non c'è più nulla di scontato, e anche questo non è detto che sia un male, costringe a reinventare, a ripensare, ad avere un po' di fantasia. Però la domanda è, allora, l'arte, la poesia, servono a qualche cosa? Allora, per scandire un po' i temi di questa serata, ho scelto alcune letture di grandissimi autori, grandissimi poeti, che, grazie ad Annalisa, che ringrazio molto per essersi prestata a leggere, segneranno proprio i passaggi. Quindi sentiremo alcuni testi poetici e poi non tanto li faremo il commento, perché non è tanto questa l'operazione, ci lasceremo un po' ispirare per sviluppare, argomentare un pochino i nostri discorsi. Prima domanda allora è: ma i poeti servono a qualcosa? E la risposta viene data da una poesia, un poeta, Hans Magnus Enzensberger, che si intitola Ulteriori motivi per cui i poeti mentono.
Ulteriori motivi per cui i poeti mentono. Perché l'attimo in cui la parola felice si esprime non è mai l'attimo felice. Perché ha assetato la sete non consente di pronunciarla, perché in bocca al proletariato la parola proletariato non compare, perché colui che dispera non ha voglia di dire sono disperato, perché orgasmo e orgasmo non sono compatibili tra di loro, perché il moribondo, lungi dal dichiarare adesso muoio, non emette che un sordo rantolo a noi incomprensibile, perché sono i vivi che rompono i timpani morti con le loro angosciose notizie, perché perché le parole vengono troppo tardi o troppo presto, perché di fatto è un altro, sempre un altro, colui che parla, e perché quello di cui si sta parlando tace.
Ecco, ad Arretta d'Enzensberg, il poeta è un mentitore, l'aveva detto Pessoa, l'aveva detto Aristotele. E sono proverbiali le menzogne dei poeti, dice Aristotele. Ad Arretta d'Enzensberg, la poesia è sempre falsità, è sempre menzogna, non è mai la realtà. E io credo che questo sia uno dei motivi, il principale motivo per educare alla poesia e educare con la poesia. Proprio perché la poesia scava una nicchia tra sé e la realtà, uno iato, si separa dalla realtà. La poesia arriva sempre in ritardo, dice Enzensberg, o troppo presto o troppo tardi. L'arte non è mai la fotocopia del mondo, l'arte non è mai l'immagine non mediata del mondo, l'arte non è mai l'emozione. È sempre qualcosa che viene dopo l'emozione o che suscita l'emozione. Orgasmo e orgasmo, tra virgolette, scritto su un foglio, non sono la stessa cosa. D'altro canto, se non fosse così, non potremmo comunicare nessuna emozione. Se non ci fosse una presa di distanza tra noi e le nostre emozioni, tra noi e i nostri vissuti, le nostre esperienze, ci limiteremmo a vivere. Non è detto che staremmo male, se ricordate la prima inattuale di Nietzsche o il canto notturno del pastore errante di Leopardi, forse staremmo anche bene, no? Greggia, beata, tranquilla, incosciente, no? Che non pensa di fare la storia. Però noi esseri umani siamo fatti così. Non siamo né migliori né peggiori delle pecore di Nietzsche, siamo diversi. Abbiamo bisogno di prendere le distanze dalla realtà. Viviamo un'esperienza e abbiamo bisogno di comunicarla. Ma nel momento in cui la comunichiamo, l'esperienza non è già più vissuta, ne siamo già in parte venuti fuori, in parte perlomeno. Allora la poesia, e l'arte in generale, sono proprio questo spazio, questo anfratto, questa nicchia, questa soglia, questo istante in cui ci allontaniamo dall'esperienza o precediamo l'esperienza. La poesia non è esperienza del mondo. È esperienza dell'esperienza del mondo, è un'esperienza elevata al quadrato, o se preferite, è la vita che si ripiega su se stessa e che inizia a riflettere su se stessa. Dove c'è l'arte, dove c'è la poesia, allora non c'è il mondo. Naturalmente c'è anche il mondo, perché la poesia è fatta di parole, è fatta di suoni, è fatta di fonemi, è fatta di corde vocali che vibrano, di inchiostro, è fatta di carta, e la carta è fatta di cellulosa, che viene dagli alberi, no? Ma ovviamente chi di fronte a un quadro di Monet dicesse, vabbè, cosa sarà costato? La tela 3 euro, 10 euro di vernice, 15 euro si può comprare, e avrebbe forse guardato un po' male, no? Quel quadro che è certamente tela, è certamente vernice, altrimenti non potrebbe esistere, quindi è certamente vita, Monet avrà dovuto andare a comprarlo, oppure farsi di lui i colori, no? Avrà dovuto scegliere la tela giusta, quella non troppo ruvida, quella non troppo liscia, ma è quell'altro che la poesia, l'arte, aggiunge alla vita pur rimanendo dentro la vita, ma in qualche modo uno scarto. Questo lo ha rappresentato in maniera indimenticabile, come tutti sapete, il famoso quadro di Magritte, questo non è una pipa, no? Con la rappresentazione della pipa e sottoscritto, questo non è una pipa. Sembrerebbe una banalità, è certo che non è una pipa, non posso mica fumarla, non posso prenderla e accenderla per farmi una fumata, però è una riflessione e siete voluti arrivare al Novecento, per averla compiuta, anche se molti altri artisti l'avevano preceduto, ovviamente, è una riflessione sullo statuto dell'arte. No? Se vuoi una pipa, devi prendere una pipa. Se vuoi riflettere sulla pipa, puoi guardare un quadro. Però attento, questa non è la realtà. Allora, dove c'è l'arte, non c'è il mondo. Cosa vuol dire? Può voler dire due cose. Che dove c'è la poesia, non c'è più il mondo, o almeno non c'è più nella sua urgenza, sentito prima, l'affamato, l'assetato, non riesce a dire ho sete, perché ha la gola troppo secca. No? chi muore rantola. Cesare non ha detto veramente "e tu Brute fili mi", sapete che "e tu Brute fili mi" viene usato perché è una frase che ha tre eccezioni del vocativo, no? Quindi viene usata per insegnare la grammatica. Gesù in croce, i quattro Vangeli gli fanno dire sette frasi diverse. Molto probabilmente ha ragione Marco quando dice "lanciò un alto grido", uno torturato, crocifisso, torturato a morte, cosa vuoi che dica? Urla se ha ancora il fiato e muore, no? Però i Vangeli sono narrazione, mettono in bocca le famose sette parole, tutte diverse, perché li stanno staccando dalla realtà. Non sono un reportage, con tutto il rispetto per i giornalisti, non sono un testo giornalistico, che allora sono poesia, allora sono narrazione, e allora sono letteratura, e allora sono finzione. Finzione nel senso borghesiano, no? Finzione nel senso di Pessoa, per certi versi. Quindi la poesia arriva, dicevo, quando il mondo non c'è più, e allora è memoria, e allora è ricordo, e allora è la recherche di Proust, non c'è più Combré, non c'è più nemmeno Proust che mangia la Madeleine, ma c'è il libro dove è narrato tutto questo, che non è né Combré né il gusto della Madeleine che fa tornare in mente Combré, ancora un'altra cosa. Oppure la poesia arriva dove non c'è ancora il mondo. La poesia può arrivare dopo, no? Ho fatto un'esperienza e la descrivo. Ma la potenza della poesia, la potenza dell'arte, è di anticipare il mondo. È l'arte utopica. Io uso sempre il termine utopia, chiarisco perché l'altro giorno in un liceo, dicevo questa cosa in un liceo artistico, e una ragazza mi ha detto, ma allora è negativo. No, pensate, ormai il termine utopia viene usato in senso negativo, per quella della mia generazione e anche quella prima, utopia era una parola positiva, no? Era l'idea, da Tommaso More, mondo migliore che costruiremo, il mondo che faremo, no? Ecco, l'arte può essere anticipazione del mondo. Pensate a certe tele degli impressionisti, pensate a Turner, pensate a Constable, pensate alla Primavera dei Botticelli, pensate al Buon Governo di Lorenzetti, pensate a tutte quelle opere d'arte che non dicono il mondo com'è, quindi non si pongono dopo, non si pongono a valle dell'esperienza, ma ci fanno intravedere il mondo come potrebbe essere. Ci fanno suscitare un'emozione che non, per qualcosa che non c'è ancora. Tutto questo però funziona se questo non è una pipa. E quindi se la poesia si smarca, come dicevo prima, dalla realtà e ci induce a fare una cosa che oggi è considerata la più negativa tra le attività umane, cioè rallentare e perdere tempo. Rousseau, nell'Emilio, e io dico sempre ai miei studenti, io insegno a medicina e chirurgia qui a Monza, scienze umane, i medici, ma insegno anche a scienze dell'educazione a Torino, ai ragazzi di Torino, ai quali faccio studiare parte dell'Emilio di Rousseau, dico sempre, ricordatevi che Rousseau non scrive un trattato pedagogico, scrive un romanzo, l'Emilio è un romanzo, è una narrazione. E Rousseau nel suo romanzo pedagogico dice l'unica cosa veramente importante nell'educazione è perdere tempo. E saper perdere tempo, dove naturalmente perdere tempo non vuol dire buttare via il tempo, ricordo una bellissima intervista a una suora di clausura in un libro di Espedita Fischer che raccoglieva l'intervista a queste giovani donne che sceglievano la clausura. Una diceva, quando ho scelto di entrare in un convento, clausura, le mie amiche mi hanno detto, ma tu vuoi buttare via la tua vita allora? E lei ha risposto, sì. Voglio buttare via la mia vita. È una cosa che, detta da una ragazza di 30 anni, 28 anni, lascia un po' così. No? Però il perdere tempo, il rallentare, la poesia ha bisogno di tempo, e ha bisogno di tempo proprio perché è questa vita che ha bisogno di riflettere su se stesso. Collocate tutto questo nell'ambito del mondo in cui viviamo, delle innovazioni tecnologiche, cosiddette innovazioni tecnologiche, alle quali io non credo assolutamente, e delle quali sono un fiero, non dico avversario, ma sono decisamente avversario della retorica legata alla tecnologia e soprattutto ad internet. Utilizzo questi mezzi, ma sono assolutamente, farò una settimana prossima una conferenza su questi temi, assolutamente contro la retorica e l'uso acritico di questi mezzi. Quando sento la parola nativi digitali, dico sempre che io non ho ancora visto un bambino nascere con un microchip o con una porta USB. Quindi non c'è niente di nativo. È nativo se lo metti davanti a uno schermo. Se lo metti a mungere una mucca sarà un nativo mungitore, non lo so, sarà un'altra cosa. Nativi digitali è una frase inventata e ci crediamo. Crediamo veramente che nascano già con le competenze per usare il computer, che è una cosa ridicola, come non nascono con le competenze per guidare la macchina o mungere la mucca. Magari sul mungere la mucca dopo millenni è più probabile. Allora, in questo mondo però, nelle nuove tecnologie dove il valore è neanche la velocità, l'immediatezza, che la velocità, io dico sempre, se c'è un incidente in centro, che Dio benedica il navigatore satellitare, che permette all'ambulanza di bypassare la strada più trafficata e di arrivare prima. Le operazioni mediche e chirurgiche fatte con la connessione a distanza in uno degli Stati Uniti dà istruzioni a uno, ma per benissimo, no? E certo, c'è da salvare una vita, mica c'è da perdere tempo, ma non stiamo parlando di salvare una vita, stiamo parlando di educare un bambino, una bambina, un uomo, una donna. Allora, la retorica della velocità, dell'immediatezza, uccide l'arte. L'arte non può essere immediata, non può mai essere immediata, perché ha sempre bisogno di tempi, e i tempi dell'arte sono il più delle volte tempi lunghi, anche quando c'è l'action painting, anche quando c'è la pittura in plein air, anche quando c'è l'idea di un haiku scritto immediatamente, anche nella scrittura automatica, c'è sempre questo spazio, questo iato tra realtà e poesia. Se uccidiamo, se chiudiamo questo spazio, distruggiamo la poesia, soprattutto nell'educazione dei ragazzi e dei bambini, se noi comunichiamo che qualunque forma di perdita di tempo è negativa, e bisogna essere immediati nelle risposte, poi vedremo, tornerà il tema della domanda e della risposta, soprattutto nelle scuole, uccidiamo la poesia. Diciamo che la poesia non serve più, per carità, si può fare, non è che sia vietato. C'è però un ulteriore elemento di cui ci parla Enzensberg, di cui ci parla Pessoa, di cui ci parla Aristotele, l'elemento della finzione, perché Enzensberg dice i poeti mentono. E porca miseria, non va bene mentire, non è giusto dire le bugie. Ecco, l'arte è finzione, ma è anche inganno, ma è inganno consapevole. Per poter godere dell'arte e della poesia, devo essere consapevole che mi sto ingannando, e mi stanno ingannando, e mi sto ingannando. Questo lo dice in maniera sublime, d'altro canto, chi se non lui, Dante, nel Purgatorio. Sapete che il Purgatorio è la cantica nella quale Dante incontra le opere d'arte, perché il Purgatorio è pieno di opere d'arte, in particolare di bassorilievi, con raffigurate le virtù, i vizi, insomma. A un certo punto vede un'immagine, un quadro probabilmente, non ricordo se è un quadro o un bassorilievo, dove è raffigurata l'arca. E a un certo punto pensa che sia davvero l'arca, e dopo un po' si accorge che è finta. Riflette su questo suo autoinganno e a un certo punto usa questa straordinaria frase, proprio tre parole, grandi poeti, no? Riflette e dice: quelli sono stati i miei non falsi errori. Cioè io ho sbagliato nel pensare che quella fosse davvero l'arca, ma non è stato falso il mio sbagliare, perché ho fatto quello che mi chiedeva l'artista. Per cui, se io non avessi sbagliato, non mi sarei lasciato incantare dall'arte, non avrei subito l'incanto dell'arte. L'arte ci deve incantare, la poesia ci deve in parte ingannare. Dobbiamo credere al mondo della poesia. Questo lo dice un autore, famosissimo, un grande autore francese, Paul Ricoeur, nel suo libro sulla metafora, La metafora viva, libro molto bello, libro molto difficile, ma tra l'altro non tra i più difficili di Ricoeur, ma stiamo sempre parlando di un filosofo impegnativo. Ricoeur pone una domanda molto netta, dice: ma se io dovessi andare a vedere l'Amleto, per capire, ma prima ancora che per capire, per godere dell'Amleto, devo credere ai fantasmi? E la risposta è: finché sei lì, sì, devi credere ai fantasmi nel mondo di Amleto. Perché se tu guardi Amleto e continui a dirti no, ma tanto i fantasmi non esistono, era meglio che stavi a casa, cosa vai a fare a teatro, se non per lasciarti incantare, se non per lasciarti ingannare. È chiaro che è un autoinganno consapevole, e questo distingue la buona arte dall'arte di propaganda, atti di propaganda, è un autoinganno in cui tu non sei consapevole di essere ingannato, sei vittima, e quindi è arte dozzinale, ma la vera arte è l'arte dalla quale noi accettiamo di essere ingannati. Noi dobbiamo credere che quell'uomo di colore ha strangolato quella bellissima donna. Oltretutto, ritenendola adultera, noi sappiamo anche benissimo che lei non ha fatto niente, che c'è un altro cattivo che ha dato il fazzolettino, e non interveniamo. Perché non interveniamo a salvarla? Siamo dei vigliacchi, quei classici che vanno in giro per strada, vedono una donna che viene, a cui viene fatta violenza e scappano. No, non interveniamo perché sappiamo che è finto, ma perché ci commuoviamo? Perché crediamo che è vero. Non interveniamo perché sappiamo che quello non si chiama Otello, quello non si chiama Desdemona, ma si chiamano Alessandro Gassman e Giulia Lazzarini, ma ce lo dimentichiamo, almeno per quel momento. C'è un bellissimo, famosissimo cortometraggio di Pasolini, Che cosa sono le nuvole, nel quale questa cosa non succede. In un teatro di bassi napoletani, Tottoni e Netto Davoli stanno recitando proprio l'Otello, e nel momento decisivo invece la gente interviene e picchia, va a prendere Iago, lo uccide, prende Desdemona, la porta in trionfo, prende Otello, che è di Netto Davoli con la pelle nera, e lo porta dalla sua sposa e la salva dalla sua furia, no? E perché l'incantamento non è funzionato, per tanti motivi l'incantamento non funziona. Allora, l'arte è anche un lasciarsi ingannare, per metterci a disposizione un'altra forma di verità ci deve chiedere la sospensione del giudizio, l'epoché avrebbe detto Husserl, no? La sospensione del giudizio sulla verità a cui siamo abituati. Ma normalmente non ci sono i fantasmi. Ma qui non siamo in un mondo normale. Siamo nel mondo della finzione. Siamo nel mondo dell'arte. Allora dimenticati, immergiti, ma attenzione, quando poi uscirai da teatro, tornerai te stesso. Molti di voi crederanno ai fantasmi anche nella loro vita, benissimo, non fanno niente di male, io non ci credo, e quando esco da Teatro Carcano e prendo la metropolitana, non credo più ai fantasmi, non mi serve più. Ma quel credere ai fantasmi mi ha dato uno sguardo in più sulla realtà fuori. E poi non c'entrate niente con i fantasmi, mi ha fatto riflettere sulla mia figura paterna, no? Sul fantasma di mio padre, che non è uno spettro che viene sui castelli di Elsinore, ma è un fantasma che mi porto dentro, e l'arte allora diventa anche una riflessione che la vita fa su se stessa. Tutto questo, quando comincia? Ce lo spiega, chiaramente mi perdonerete se nello scegliere i testi mi sono lasciato andare ai miei grandi amori, quindi ho scelto testi di autori che amo profondamente, ce ne potevamo portare 100.000, insomma, uno approfitta un po' della posizione di potere che gli dà l'essere relatore per proporre il proprio. E ce lo ricorda quindi un autore che io amo tantissimo, che è Pablo Neruda.
Accadde in quell'età. La poesia venne a cercarmi. Non so da dove sia uscita, da inverno o fiume. Non so come né quando, no, non erano voci, non erano parole né silenzio, ma da una strada mi chiamava, dai rami della notte, bruscamente fra gli altri, tra violente fiamme, o ritornando solo, era lì, senza volto, e mi toccava. Non sapevo che dire, la mia bocca non sapeva nominare, i miei occhi erano ciechi, e qualcosa batteva nel mio cuore. Febbre o ali perdute, e mi feci da solo, decifrando quella bruciatura, e scrissi la prima riga incerta, vaga, senza corpo, pura sciocchezza, pura saggezza di chi non sa nulla, e vidi all'improvviso il cielo sgranato e aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, ombra ferita, crivellata, da frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo. Ed io, minimo essere, ebbro del grande vuoto, costellato a somiglianza, a immagine del mistero. Mi sentii parte pura dell'abisso, ruotai con le stelle, il mio cuore si sparpagliò nel vento.
Neruda racconta in questa poesia non di quando è diventato poeta. Neruda dice quando la poesia andò a cercarlo, ed era un ragazzino, un bambino, un preadolescente diremmo oggi, un ragazzetto. Però dice anche quei primi versi erano proprio incerti, sbilenchi. Allora, è molto interessante questo discorso di Neruda, perché dice la poesia ti viene a cercare, può venire a cercare anche ad 80 anni, ma molto spesso ti viene a cercare quando sei bambino, no? Ma il bambino, questo lo dico io, non tanto Neruda, il bambino non è un poeta. Il bambino non è un poeta, secondo me, perché gli manca una dimensione fondamentale, che è la tecnica, la dimensione della tecnica. E lo dice in controluce anche Neruda, quando dice una poesia essenziale, ma malferma. Il sentimento c'era tutto, l'emozione c'era tutto, anzi l'emozione c'era forse ancora più forte di quando poi sono cresciuto, no? Bambino è tutta emozione, ma mancava la tecnica, mancava la capacità, affinata poi con gli anni fino a diventare Pablo Neruda, il Pablo Neruda del Canto Generale, per esempio, la sua opera migliore, per me la sua opera migliore, la capacità di prendere le emozioni e farle diventare padronanza degli strumenti. Allora, educare alla poesia che cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente esporre i bambini al bello, vuol dire sicuramente portare i bambini alle mostre, vuol dire sicuramente far sentire ai bambini la poesia, fare due cose che oggi si fanno sempre di meno, cioè far leggere ad alta voce e far imparare a memoria le poesie, perché le poesie vanno insegnate a memoria, ma non insegnate a memoria sotto la minaccia, oppure dando il 4 a chi non lo sa, insegnando la memoria come gioco, insegnando la memoria come attività, chiaramente emozionandoli, no? Facendo venire loro voglia di imparare la memoria. Che la poesia è recitazione, la poesia è ritmo, no? Almeno fino ad un certo momento della sua esistenza. Pensate in Italia, l'endecasillabo è l'endecasillabo, eh? E quando Dante, le rare volte, 8-10 volte in tutta la commedia, parte col dodecasillabo, immediatamente ci fermiamo e diciamo, qui sta dicendo qualcosa di veramente perturbante. I pochissimi dodecasillabi della Divina Commedia sono nei momenti in cui Dante proprio ci sta dicendo, ah, fermati, interrompi il ritmo, ascolta con più attenzione perché c'è un passaggio fondamentale. Ha detto molto bene Borges, Jorge Luis Borges, nei suoi saggi danteschi. Allora, far crescere la sensibilità artistica dei bambini, senza forzarla, assecondando i loro ritmi, ma portandoli alla tecnica. E qui il tema della tecnica, allora, è un tema fondamentale, la tecnica artistica, la capacità di usare i versi, di mescolare i colori, di scolpire il marmo, no? Insomma, la capacità di far diventare oggetto un sentimento e un'emozione. E qui capite che il tema sarebbe molto complesso, ma dobbiamo affrontare almeno due opposizioni che noi molto spesso purtroppo mettiamo, no? Noi ragioniamo molto per opposizioni, no? In alcuni casi è necessario, no? In alcuni casi, mi viene in mente banalmente il referendum, o è sì o è no, perché alla fine puoi fare tanti discorsi, puoi sempre annullare la scheda, anche lì, no? Però in alcune cose, anche nella vita, o è bianco o è nero. Ma sapete perfettamente che nelle cose più importanti della vita, questo pensiero così binario, così oppositivo, che non è neanche platonico, che non è neanche greco, di una certa filosofia greca, o di una certa lettura della filosofia greca, ci serve a ben poco, no? Ami tuo marito, sì o no? Sì, ma sì, quando, sì, perché per fortuna a questo non diamo risposte nette. E poi certamente abbiamo bisogno di orientarci un po'. E le due opposizioni che l'arte ci aiuta a superare sono quelle tra forma e contenuto e tra cognitivo e affettivo. Partiamo dall'opposizione tra forma e contenuto. Adorno, che è un autore che io citerò ancora un paio di volte perché è l'autore sul quale mi sono formato, ho fatto la tesi di laurea, ho fatto la tesi di dottorato, un autore difficilissimo, la sua teoria estetica è un libro che ho letto tante volte ed è veramente difficile anche perché purtroppo non è un libro a cui lui ha potuto neanche dare la revisione finale perché è morto mentre lo stava concludendo, l'aveva già concluso, mancano, già era difficile leggere i libri quando li concludeva, quindi ci sono dei pezzi in cui veramente fa molta fatica, però Adorno dice una cosa bellissima, dice cos'è la forma? È contenuto sedimentato, è contenuto che si è cristallizzato. L'esempio, che faccio io, non fa Adorno, perché è molto banale, è il saluto, no? Noi siamo abituati a salutare dando la mano destra. Salutiamo dando la mano destra perché anticamente solo con la destra si poteva tenere il pugnale o la spada. Nella Bibbia c'è un passaggio molto intenso in cui un personaggio dà la mano destra e con la sinistra affonda il coltello nella pancia dell'avversario e viene consigliato. Yahweh lo condanna, non per l'omicidio, perché è un omicidio vile. Allora noi diamo la mano destra aperta per dire guarda sono disarmato e anche l'altro dice sono disarmato al punto che ce le stringiamo, in modo che nessuno dei due può prendere il pugnale, nessuno di noi va in giro con il pugnale e nessuno di noi pensa che l'altro abbia in mano il pugnale. È un contenuto, una volta era un contenuto, una volta mi stai comunicando, bene, possiamo parlare, nessuno dei due ha intenzioni bellicose. È diventata forma, oppure ciao. Ciao sappiamo tutti che deriva da schiavo, no? Sono il tuo schiavo, fai di me quello che vuoi perché sono talmente tuo amico che puoi considerarmi un tuo schiavo. Nessuno oggi dice ciao in questo senso, no? Io sono molto infastidito, per esempio, che ci si dà del tu tra tutti, no? Bisogna sempre darsi del tu, ma è lei, non è mica un'offesa, eh? Cioè dare del lei a una persona è un'offesa, no? Bisogna differenziare. Io ho lavorato, se avete anni passati, molto al sud, ci sono zone del sud in cui si dà del voi, no? E darsi del voi non vuol mica dire avere una relazione meno calda, no? Vuol dire allargare i campi delle relazioni. Allora, l'arte ci insegna anzitutto che forma e contenuto certamente si possono distinguere, ma vanno intese insieme, vanno viste insieme. E allora non tutte le forme possono trasmettere dei contenuti e non tutti i contenuti possono essere trasmessi attraverso alcune forme. Non puoi fare una marcia funebre in una tonalità minore. Non puoi, non viene. Ma chi lo decide? La musica. E questa è la grandezza dell'arte. Chi lo decide? Non l'artista, ma l'arte. È il pennello, è il colore, è l'olio, è la parola che decide. Con la parola scricchiolare non puoi comunicare serenità. Perché scricchiolare comunichi ansia, comunichi l'osso che si spezza, comunichi... ecco, sì, se fai una poesia sui popcorn forse potresti comunicare serenità, ma è l'onomatopea. E allora l'artista cosa fa? Si assoggetta alle forme. L'artista, Michelangelo, lo diceva in maniera sublime, no? Michelangelo diceva, la statua è già nel marmo, io tolgo quello che è di più. A parte, pensate, la dichiarazione straordinaria di umiltà, di uno dei più grandi scultori della storia dell'umanità, che sapeva benissimo di essere uno dei più grandi scultori della storia dell'umanità, anche perché lo cercavano tutti, però dico, ma io tolgo il di più, no? È che devo fare chissà che cosa. Vedo la statua nel marmo, e allora è il marmo che mi chiama. Andava lui personalmente nelle cave a cercare le statue già dentro il marmo. Non è semplicemente quelle battute, quelle cose della storia dell'arte, che vengono dette perché sono simpatiche, è veramente capire che l'opposizione forma contenuto così netta non regge. Quando una forma non esprime più un contenuto diventa formalismo. Il formalismo è una forma che è morta. La catacresi di cui parla Ricœur, una metafora che non è più una metafora, per esempio se io dico le gambe del tavolo non sono più una metafora. Che nessuno di noi pensa alle gambe delle persone, no? Gli viene in mente soltanto questo oggetto, no? Ecco, allora, invece se io dico, questo discorso che stai facendo non ha gambe, questa è una metafora, no? Perché mette insieme due cose, porta al di là del significato concreto. Allora, la prima cosa è insegnare ai ragazzi, ai giovani, l'importanza delle forme. In tutto, nel modo in cui si sta seduti, nel modo in cui si saluta, nel modo in cui si entra in classe, nel modo in cui si fa musica, no? L'importanza delle forme naturalmente anche per violarle. Quando insegnavo alle superiori, a un certo punto con una collega di inglese abbiamo fatto leggere un pezzo, brano molto breve, erano dei ragazzini di 15-16 anni, dell'Ulisse di Joyce. E chiaramente siccome io insegnavo italiano e questi ragazzi erano quotidianamente torturati da me con la punteggiatura, il congiuntivo, ha detto, ma però questo qui, lei dice che è uno dei più grandi artisti del Novecento e non sa scrivere, e fa gli errori di grammatica, e fa gli errori di punteggiatura, il monologo di Molly Bloom, 35 pagine senza una virgola. Prof, lei gli darebbe 4. Sì, se fosse James in seconda superiore, questo fosse un tema, gli darei 4, no? Ma perché Joyce può scrivere così? Perché sa perfettamente cosa dice la regola, avendo era storia delle avanguardie. Cosa hanno fatto le avanguardie del Novecento? In tutta l'arte, aspetta Schoenberg, no? Schoenberg conosceva così bene il contrappunto, e le sue prime opere sono tutte opere contrappuntistiche, che poi si è permesso di violarlo, perché sapeva dove violarlo, sapeva che il contrappunto dopo questa nota ne prevedeva una determinata e lui ci metteva quella opposta. E allora nascevano queste dissonanze di queste opere quasi inascoltabili, no? Per una sensibilità estetica di un certo tipo. Allora, conoscere le forme fino in fondo per poterle eventualmente violare oppure anche semplicemente per usarle. Cognitivo-affettivo. Pensate quante volte noi spacchiamo l'uomo in due, l'uomo e la donna, spacchiamo in due. C'è il cognitivo e l'affettivo. Ci sono le scienze umane e le scienze esatte, no? C'è la facoltà di scienze dell'educazione e la facoltà di medicina. Siccome io ho lavorato in tutte e due, credo che non esista questa opposizione. I due saperi, non esistono i due saperi. O ce ne sono 7 miliardi di saperi, oppure c'è la grande repubblica dei saperi, dove naturalmente ognuno ha la sua specificità. Chiaro che il chirurgo deve sapere operare, deve sapere padroneggiare il bisturi, no? Ma se non ha in mente una mappa dell'umano che anche la poesia gli dà, diventa un mero tecnico. Ma anche chi ripara i carburatori deve avere in mente una mappa dell'umano per come relazionarsi non tanto alla macchina ma a se stesso, alla propria professione e ai suoi clienti. Allora questa spaccatura tra cognitivo ed affettivo, che è anche una spaccatura tra corpo e anima, siamo sempre lì, siamo sempre ai dualismi, no? È una spaccatura che l'arte ricuce. L'arte arriva all'affettivo attraverso il cognitivo, cioè devi saper decodificare la tela, soprattutto in alcune forme d'arte, devi saperla leggere la poesia. Non è che ti puoi mettere a leggere anche un'opera come il Decamerone, ti puoi mettere a leggere così, l'italiano, sapete benissimo, l'italiano di Boccaccio è un italiano estremamente difficile, perché uno si può mettere a leggere l'ultimo canto del Paradiso, della Divina Commedia, vabbè, devi avere delle competenze, no? L'arte richiede, arriva agli affetti partendo dalle cognizioni e fa il contrario, arriva al pensiero emozionandoti, ricostituisce l'umano, ricostituisce l'unità dell'umano. Non per niente questo tema dell'uomo totale è un tema romantico, è ben presente in Schiller, che poi, di cui poi sentiremo un brano, è ben presente nel grande romanticismo tedesco, e il tema dell'uomo totale, della totalità, è presente anche nel Bauhaus, no? Il Bauhaus, nell'epoca purtroppo poi interrotta dal nazismo, aveva in mente l'uomo totale e il Gesamtkunstwerk, l'opera d'arte totale. Gli artisti del Bauhaus volevano fare un'opera d'arte che mettesse insieme architettura, pittura, scultura, musica, no? Tutte le arti dentro un'unica opera, perché l'arte è tutto, no? Questa cosa non è certamente tramontato in mente alcuni esperimenti musicali, delle avanguardie musicali, anche della musica pop degli anni 70, pensate ai Pink Floyd, ai primi Pink Floyd, no? Tutto sommato questa idea di mescolare arte visiva, anche uso di droghe per abbassare il livello della percezione, musica, performance, rimaneva dentro questa cosa. Allora l'arte si rivolge a tutto l'uomo, ma a un uomo competente. Per questo c'è bisogno dell'educazione. L'arte... attraverso la tecnica, io non credo, francamente, che si possa capire Guernica semplicemente stando a guardarlo, che uno prende il biglietto per Madrid, entra nel Prado, tra l'altro non è neanche nel Prado, nel Buon Retiro, e capisce Guernica, manco capisce a cosa si riferisce. Prima di tutto, deve avere due competenze. Sapere cos'è stato Guernica, cos'è successo a Guernica, cosa hanno fatto i fascisti. Poi sapere un minimo, almeno un minimo, di teoria dell'arte, no? Minimo, capire le masse, capire perché c'è un cavallo da una parte, un toro dall'altra. L'arte, attraverso la tecnica, attraverso un lungo tirocinio, toglie la patina dell'ovvio dalla realtà quotidiana. Ovvio, etimologicamente, ovvia, ciò che incontriamo per la via, no? Io esco di casa tutti i giorni, chiudo la porta, davanti c'è il benzinaio, poi c'è il bar, poi c'è la pizzeria, ma lì la pizza è meglio non prenderla perché non è buona, ma se io un giorno esco di casa invece del benzinaio trovo un extraterrestre, è successo? No, poi la pizzeria è chiusa semplicemente e dentro c'è una lavanderia, quando è che è successo? E mi fermo, dico, ma qui c'è una pizzeria. Come mai? Quando ci si perde per strada, no? Ecco, l'arte toglie la patina dell'ovvio, spalanca orizzonti, è quello che fa l'educazione. L'educazione spalanca orizzonti. L'educazione prende l'uomo, la donna, il bambino, l'adolescente, l'anziano, no? In un momento in cui gli sembra di avere un vicolo cieco, un muro davanti, e gli dice no, non c'è un muro, ti apro nuovi orizzonti, ma devi imparare. Ti do una tecnica, una, due, 50, 100, per togliere l'occhio dal mondo e costruire un nuovo mondo. Finto, fa niente che è finto, intanto costruiamo. Chi sono i nemici, allora, dell'arte e della poesia? I due brani che sentiremo sono scritti da due poeti, drammaturghi, ma anche, non sono brani poetici questi, sono brani di prosa, che hanno fatto anche delle riflessioni di teoria dell'arte. Friedrich Schiller, che scrive quel bellissimo testo che sono le lettere sull'educazione estetica dell'uomo, sono delle lettere che lui scrive ad una nobildonna che gli aveva chiesto dei consigli sul fare poesia, e Percy Bysshe Shelley, il padre di Mary Shelley di Frankenstein, che scrive un'appassionatissima difesa della poesia dopo che Thomas Peacock, un inglese suo contemporaneo, aveva scritto un libro nel quale demoliva la poesia, si chiamava L'età della vita, diceva la poesia, riprendendo, leggendo molto male Giambattista Vico, che non diceva certo queste cose, Peacock diceva l'età della poesia è per quando l'umanità è bambina, l'umanità cresciuta butta via la poesia e tiene la tecnica. E Shelley scrive questo Defense of Poetry, librettino piccolo ma straordinario, di cui sentiremo un brano, quindi Lettere sull'educazione estetica dell'uomo di Schiller e Difesa della poesia di Shelley.
Ora invece domina il bisogno, che piega sotto il suo giogo tirannico l'umanità decaduta. L'utile è il grande idolo del tempo. Adesso devono prestare servizio tutte le forze, e rendere omaggio tutti i talenti. L'educazione del sentimento è dunque il bisogno più urgente del tempo. Adesso scegli. L'esercizio della poesia non è mai così auspicabile come nei periodi in cui, per eccesso del principio egoistico e calcolatore, l'accumulo dei materiali della vita esterna supera le capacità di assimilabili alle leggi interne della natura umana.
Cosa condividono queste due citazioni? Prima di tutto una diagnosi sulla società dell'epoca, fine Settecento, inizio Ottocento, che era già l'età della tecnica e soprattutto che era già l'età dell'utile, pensate all'utilitarismo, Bentham, no? Solo ciò che è utile va coltivato e ciò che è utile, prima rivoluzione industriale, è ciò che è tecnico, addirittura oggi diremmo tecnologico. Guardate che loro non dicono che la tecnica e la tecnologia sono da buttare via, non sono dei laddisti, dei luddisti, anche se i luddisti andrebbero molto riletti e rivalutati. Dicono, ma proprio nel momento in cui c'è la dittatura dell'utile e il trionfo della tecnica, proprio in quei momenti lì serve la poesia, come quasi per controbilanciare un eccessivo spostamento verso l'utilitarismo, verso la misurabilità. La poesia non si misura, no? La poesia non ha, ha una tecnica, ma una tecnica che non è soltanto misurazione. Certo che un endecasillabo deve essere di 11 sillabe, non può essere di 14, no? Cioè, certamente, ma non è una tecnica basata soltanto sul puro calcolo, sul nudo calcolo. E allora, mi viene da dire, fossero vivi oggi questi due poeti, chissà cosa scriverebbero. Mi permettetemi di fare un'incursione nel mondo della scuola, che io amo, che io difendo strenuamente, per la quale però sono estremamente preoccupato, perché nella scuola italiana, fin dai più piccolini, stanno entrando saperi, ma più che i saperi vanno bene, modi di intendere il sapere, sensibilità e parole d'ordine che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto a quello che stiamo dicendo stasera. L'idea di competizione, l'idea di mettere in competizione tra loro i ragazzi, l'idea del voto come strumento di competizione tra i ragazzi, l'idea della scuola come selezione, la scuola deve selezionare. E cosa c'è a monte di tutto questo? Un'idea che è ritornata in auge, vedete, io mi domando quale grande livella è passata, come la livella di Totò, no? Quale grande tasto reset è stato premuto in Italia, il paese di Rodari, di Mario Lodi, di Marcello Bernardi, no? Di questi grandissimi pedagogi, della Montessori, ma limitiamoci anche a questi più recenti, no? Negli anni 60-70 l'Italia è stato uno straordinario laboratorio pedagogico. Le scuole aperte, le persone della mia generazione e magari anche quella un po' prima se le ricorderanno, cosa è successo di tutto questo? Come abbiamo fatto ad arrivare alle prove invalsi? Nella scuola italiana, cioè io non ho pregiudizi nei confronti di nessuno, ma ve le immagino un po', ripeto, sto dicendo una battuta, me le immaginerei di più nella scuola tedesca, dove invece recentemente gli sta andando da tutt'altra parte. Ma com'è possibile nella scuola italiana che sia riemerso, che sia tornata la grande menzogna della misurabilità dell'intelligenza? Cioè che l'intelligenza sia misurabile, come misurabile un braccio, come misurabile questo tavolo, no? Cioè che ci siano persone più intelligenti di altre, quando invece avremmo dovuto capire da millenni, ma soprattutto da quegli anni lì, che ci sono le intelligenze, e che l'intelligenza è un rapporto col proprio ambiente, no? È un rapporto con le cose da fare, la capacità adattiva, ce l'ha detto Darwin, intelligente è chi sa intus leggere, leggere dentro il proprio ambiente. Allora se mi si ferma la macchina per strada, io posso aver letto tutti i libri di filosofia del mondo, ma apro il cofano e non ho la minima idea dove mettere le mani, e lì sono meno intelligente del meccanico. No, ho un altro tipo di intelligenza che lì non mi serve. Questa sera spero possa servirmi per intrattenervi e farvi un po' riflettere un po' insieme. Ma nella scuola sta entrando questa cosa, è entrata da tempo questa cosa. Allora abbiamo tutte queste certificazioni ASL, abbiamo i BES, abbiamo i DSA, abbiamo il sapere diagnostico, abbiamo bisogno di sapere esattamente non chi è questo bambino, ma cos'è e come va trattato, e me lo deve dire il neuropsichiatra, con tutto il rispetto per i neuropsichiatri quando fanno il loro lavoro, però non vengono a fare il mio, io non apro uno studio di neuropsichiatra, non vengono a dirmi quali siano gli strumenti dispensativi e compensativi, questo è il lavoro mio, fatto per essere chiari. Mi va benissimo, perché sono buono, oggi è il mio compleanno, voglio essere buono, grazie, voglio essere buono. Potrebbe anche andarmi bene che tu mi dia la diagnosi di dislessia, e me la dai anche molto precisa, ma sono io a sapere quali strumenti didattici e pedagogici usare a partire dalla tua diagnosi, perché tu non sei un insegnante. Io non so diagnosticare una dislessia, tu sì, ma mettiamo pure che tutte queste diagnosi siano perfette, poi devo decidere io. Ma questa invasione ha un retroterra culturale, che è l'idea della misurabilità dell'intelligenza, che è l'idea che alcune forme di intelligenza sono superiori ad altre, che alcuni ragazzi sono superiori ad altri. E naturalmente a predominare, fino a un certo punto nella scuola gentiliana, è stato il liceo classico, è stato quel tipo di intelligenza. Oggi, non solo le scuole professionali, ma questo è una questione tutta interna italiana, ma oggi è l'intelligenza informatica. Oggi conta se tu sai usare un computer. È quello che ti spaventa. Poi va bene che ti piace il greco, no? Va bene, farai l'informatico che ogni tanto si legge, si porta a casa qualche libro e si legge e si scarica qualche poesia dei lirici greci. Allora capite che questo è veramente molto preoccupante, perché è proprio la dittatura della misura. Non vuol dire che le cose non debbano essere misurate. Anche nell'arte vanno misurate con molta attenzione. Pensate a questi bellissimi libri che raccontano come i pittori nel Medioevo si facevano le loro misture, no? E si facevano i colori, dovevano stare molto attenti a pesare esattamente la polvere d'oro, no? Mescolarla col lapislazzolo, se mettevano un grammo in più di lapislazzolo, no, è troppo blu, lo volevo più chiaro, ci mancherebbe. Ma quello era lo strumento, non il fine. La misurazione è uno strumento, non è lo scopo dell'educazione. E oggi invece chiediamo... E i ragazzi chiedono, e noi genitori chiediamo, i saperi spendibili, i saperi immediatamente spendibili. Io a scuola devo imparare una cosa che immediatamente mi rende soldi, potere, invisibilità sociale, e allora non imparare l'arte, perché l'arte non ti rende, o sei Picasso, o sei un grandissimo magnate, titolare di una casa d'aste, o se no l'arte non ti renderà più niente. No? Imparare l'arte certamente non ti rende. E allora capite quanto oggi proprio sia importante invece insistere sul carattere innovativo della poesia. La vera innovazione è la poesia. Nella scuola italiana è innovativo tornare a far imparare a memoria Dante. perché oggi, con i ragazzi di oggi, riuscire ad appassionarli a Dante in modo che lo imparino a memoria e sappiano anche declamarlo è la vera innovazione. Cercate in internet la parola innovazione associata alla parola scuola e trovate sempre e soltanto un riferimento a una spina da introdurre in una presa. È innovativo. Io non sto dicendo che non siano innovativi le app, quelle cose lì, non le amo, però va bene, usate in maniera intelligente. Allora, faccio l'esempio delle LIM. È chiaro che il quadro di Caravaggio, lavagne interattive multimediali, per coloro che non fanno parte del mondo della scuola, no? Proiettano, è chiaro che il quadro di Caravaggio sull'Argan è grande così, proiettato su un mega schermo alle mie spalle, faccio una lezione bellissima di storia dell'arte, però poi devo fare la lezione di storia dell'arte, e devo farla io. Col mio corpo, con la mia voce, col mio modo di trattare i ragazzi, col mio rapportarmi a questa figura che c'è alle mie spalle. E quindi benvengano questi strumenti, addirittura che ti permettono di zoomare su un particolare, no? Bellissimo! Ma il protagonista è il corpo dell'insegnante, con il corpo dei ragazzi, che stanno facendo una comunità di apprendimento. Allora, questo è innovativo, questa è innovazione. E pensate tutto questo quanto ha a che fare con la memoria, col tema della memoria. Perché perdiamo la memoria? Perché non ricordiamo più un numero telefonico a memoria, tanto c'è il cellulare. Perché abbiamo tutto nella nostra banca dati. Immaginiamo, per carità, io sto scrivendo un libro, il mio prossimo libro, ho il terrore che un virus mi divori il file, infatti stampo tutto, poveri alberi, non so, chiedo perdono agli alberi, ma ho il terrore, ho scritto 20 pagine, poi non è che le riscrivi uguali, perché insomma, non è che... E quindi va bene che ci sia un... Però pensate quanto l'arte nei secoli, nei millenni, ha lavorato anche sul rischio della perdita. Pensate ai mandala, no? I mandala che sono fatti per essere immediatamente distrutti. Pensate alla land art, quegli artisti che usano i fiori, le foglie, no? Rispettando l'ambiente, e li dispongono quando sono ancora verdi, non vedi niente. Quando cominciano a perdere il colore, vedi l'opera, perché ogni foglia ingiallisce in maniera diversa, dopo una settimana l'opera non c'è più. E non c'è più. E se l'hai fotografata e l'hai messa nel computer, non è l'opera. Pensate ai giardini zen, no? Pensate all'oralità. Pensate alla parola, pensate, conoscete Walter Ong, l'autore che maggiormente, uno degli autori che maggiormente ha riflettuto su questa cosa. La parola va persa, letteralmente, se non c'è qualcuno che la custodisce, se non c'è qualcuno che l'ascolta. E quando sento dire, beh, ma oggi i ragazzi non ascoltano più, è verissimo, anche i miei studenti, grandi, non sanno più ascoltare, ma per forza. A televisione continua a parlare anche se non l'ascolti. A televisione non chiede nessuna interazione, e nemmeno il computer. La storiellina dell'interattività è una... Oggi come oggi è una sciocchezza. Non esiste. Esiste interattività, non interazione. Hai delle scelte, dei percorsi, no? Una specie di grande ipertesto, e ti disabitui alla perdita. Io ascolto la tua parola perché potresti non ripeterla mai più. Perché potrebbe essere l'ultima, non perché muori, magari anche, no? Ma perché magari non ci vedremo più, no? Ecco, allora capite quanto l'arte può darci quest'idea di precarietà, di parola da salvare, di sapere debole. Perché diciamocelo molto francamente, l'arte è debole anche nelle sue realizzazioni. Beh, le piramidi d'Egitto ancora, ma l'urlo di Munch l'hanno rubato, cara grazia, che non l'hanno rovinato. La Pietà di Michelangelo gli è andata una martellata, no? Una miniatura ci vuole un attimo per distruggerla, no? E non parliamo di queste altre opere che vivono della propria distruzione. L'arte è debole e ci porta allora a recuperare i saperi deboli, che sono i più importanti, il silenzio, la solitudine, la concentrazione, no? La capacità di tacere, la passività. Pensate quante volte... No, signora, suo figlio non è male, è un po' passivo. No, passivo è sempre un termine negativo. Ma c'è un momento di passività nella fruizione dell'opera. C'è un momento in cui guardi l'opera e dici parla tu, una volta tanto sto zitto io e spengo il cellulare e parlami. E se non parla, oh, Michelangelo, no? Perché non parli? No? E allora cerchiamo di trovare il modo per ascoltare. L'arte educa all'ascolto. ma educa l'ascolto, come dicevo prima, rallentando i tempi, recuperando i saperi deboli. L'arte nasce dalla società e i due autori che sentiremo adesso declamare da Annalisa ce lo ricordano. Il primo è Leon Felipe, grandissimo poeta spagnolo, e il secondo è, la seconda è una poesia, credo poco nota, di Eugenio Montale. Poi tornerà ancora dopo Montale, quella dopo la conoscete tutti, questa è una cosa un po' particolare.
Leon Felipe. Fratello, tu hai il potere, la casa, il cavallo e la pistola. Mia è la voce antica della terra. Tu ti tieni tutto e mi lasci nudo ed errante per il mondo, ma io ti lascio muto, muto! E come raccoglierai il grano e alimenterai il fuoco se io mi porto via la canzone? I due elefanti hanno seppellito con cura il loro elefantino. Hanno coperto di foglie la sua tomba e poi si sono allontanati tristemente. Vicino a me qualcuno si asciugò un ciglio. Era davvero una furtiva lacrima, quale la pietà chiede quando è inerme, in proporzione inversa alla massiccia imponenza del caso. Gli altri ridevano perché qualche buffone era già apparso sullo schermo.
Ecco, ho scelto un poeta politico, Leon Felipe, poeta impegnato, militante, e Eugenio Montale, che certamente anche lui impegnato, ricorderete, insomma, le sue battaglie, però di una poesia un po' meno direttamente legata alla politica. Però un poeta, grande sensibilità per queste creature, ricordate la poesia sui limoni, questa bellissima poesia sugli elefanti che hanno sepolto il loro elefantino, una poesia molto, molto tenera, molto, molto profonda. Perché mi è venuta in mente la famosissima domanda, anche qui a volte interpretata in modo secondo me scorretto, di Adorno, anzi affermazione di Adorno, quando dice, a un certo punto in uno suo scritto, scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie. Poi in uno scritto successivo riprende questa cosa dicendo, io volevo dire che scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie se non è una poesia su Auschwitz, cioè se non è una poesia che ha in mente che Auschwitz c'è stato ed è ancora qui, per certi versi, siamo nella settimana della giornata della memoria, no? Allora, è un po' quello che dice Brecht, quando dice che tempi sono questi, quando parlare di alberi è un delitto perché su troppe stragi comporta silenzio, no? Quindi, da un lato, c'è, non possiamo, la grande lirica muore ad Auschwitz, ma non è neanche vero questo, perché la grande lirica era comunque sociale. Era comunque politica, se intendiamo politica naturalmente non come partitica, ma come modo di intendere la società. Allora la poesia nasce dalla società ed è un dovere sociale, ma anche per un motivo molto semplice, che per fare arte in qualche modo bisogna essere dei privilegiati. È vero, ci sono stati artisti poveri in canna, no? Ma non erano morti di fame, e se muori di fame non puoi fare arte. Semplice fatto che sei morto. Se stai morendo di fame non puoi fare arte. Soprattutto oggi, e lo penso su di me, l'intellettuale è un privilegiato. L'intellettuale è uno che si può permettere di passare giornate a leggere dei bellissimi libri, passare delle serate a fare delle conferenze, pagato pure, no? E invece c'è. Perché? Perché c'è il suo vicino di casa che fa gli straordinari e che lavora 20 ore al giorno, fa pure un lavoro che non gli piace e magari che lo fa anche stare male. Questa è una consapevolezza che i grandi artisti hanno sempre avuto, soprattutto si è acuita nel Novecento, quando l'arte è diventata politica. E qui c'è la grande discussione tra Adorno e Brecht, no? E in parte tra Adorno e Jean-Paul Sartre, ma Sartre è molto, come spesso gli capita, è molto più sfumato, no? Cosa vuol dire che l'arte è politica? Vuol dire che l'arte immediatamente ti sbatte davanti il male, ti sbatte davanti il dolore? Adorno, posizione che io condivido, dice no, l'arte è comunque ammorbidimento. No? Una recital su Auschwitz non ti può mettere davanti la montagna di cadaveri, deve essere altro. Proprio per il discorso che facevamo all'inizio. Questa frattura, questo iato, questo spazio che l'arte scava tra sé e la realtà. Però allora, se fa questo, l'arte diventa un sismografo del dolore, un sismografo dell'ingiustizia. Può diventare un sismografo dell'ingiustizia. Può essere arte di denuncia. E l'arte di denuncia deve essere paradossalmente un po' più arte che denuncia. Cioè, un pamphlet di un partito politico che denuncia un'ingiustizia va benissimo, se serve a mobilitare uno sciopero, se serve a mettere in discussione un governo, ma non è arte, è un pamphlet, è un invito, è un volantino che invita alla lotta, è un articolo su un giornale. L'arte che ha la stessa indignazione. Insomma, Picasso non ha scritto un manifesto di denuncia contro il bombardamento di un villaggio inerme, che altri l'hanno fatto e hanno fatto benissimo a fare, magari lanciarlo, no? Con gli aerei, volantinando sulle zone occupate della Francia, occupate dai nazisti. Hanno fatto benissimo. Erano degli attivisti politici, coraggiosissimi, rischiavano la pelle. Picasso era un artista e quindi non ha fatto questa cosa. Picasso ha trasformato la stessa indignazione, la stessa rabbia, la stessa voglia di dire questa cosa insopportabile, l'ha trasformata in opera d'arte. Si fa politica, in questo caso, facendo arte, se si è artisti. Allora un po' ci si discosta dagli strumenti della politica, che vanno benissimo per la politica, però vanno benissimo proprio per quello. Allora, cosa fa l'artista? Cioè, entra nel gioco delle metamorfosi, no? Qual è la capacità dell'artista? È il saper tradurre il lamento, il silenzio, il dolore in linguaggio, ma è linguaggio artistico. Ed è chiaro che il musicista lo farà facendo una sinfonia, il pittore attraverso un quadro, il poeta attraverso una poesia. Questa capacità, ne richiede un'altra, di vedere oltre la realtà, ma non vedere oltre la realtà soltanto in senso metafisico, no? Vedere il paradiso, vedere la trascendenza, che va benissimo, ci mancherebbe, ma vedere la realtà che è dentro il reale. Questo ve lo spiego con un aneddoto stupendo che André Malraux è stato uno dei grandi biografi di Picasso, racconta a proposito di Picasso. Picasso, dopo un periodo, sapete benissimo, che faceva arte utilizzando quella che oggi verrebbe chiamata, che avevo chiamato arte di riciclaggio, no? Attraverso sedie, robe buttate via, andava nelle discariche, prendeva dei pezzi, li componeva e faceva le sue opere d'arte. Lungo periodo, anche. Un giorno voleva fare un toro spagnolo, una tauromachia. Allora, dato in discarica, vede un manubrio di bicicletta. E cosa vede Picasso nel manubrio di bicicletta? Vede le corna del toro. Non gli interessa che sia un manubrio di bicicletta, non vuole usarlo per attaccarlo al resto della bicicletta e andare a spasso. Vuole fare le corna del toro. Porta a casa, attraverso la cartapesta, così, costruisce il suo toro, non gli piace, gli viene male, lo ributta in discarica. Passa un operaio, che va lì invece perché è povero e cerca di... Vede la testa di toro e dice... Ci verrebbe un bel manubrio di bicicletta. Lo porta a casa, toglie la cartapesta e si rende conto che effettivamente è un manubrio di bicicletta. Non so se sia vera, è un aneddoto bellissimo che Picasso non ha mai smentito. Secondo me non ha mai smentito perché è talmente bello che anche se non fosse vero non valeva la pena smentirlo. Però è bellissimo, no? Le grandi metamorfosi del reale, no? Però attenzione, l'operaio ha fatto un'operazione importante per lui, ma non è l'artista. L'operaio ha rivisto la realtà dentro l'opera d'arte, ha fatto benissimo, aveva bisogno della bicicletta, ce l'aveva lì, era gratis e si è potuto risolvere un suo problema per gli spostamenti nella città. Picasso ha fatto l'operazione opposta. La cosa fondamentale è che servono tutti e due. Non ci possono essere soltanto dei Picasso, ci vuole qualcuno che faccia anche le biciclette, no? E una società democratica ha tutte e due queste sensibilità e non ne considera una superiore all'altra. Ma Picasso è superiore. Non c'è nessuno di superiore. Sono due bisogni umani. Il bisogno materiale, che è fondamentale, se no non saremmo qui, ma saremmo in mezzo a qualche strada a chiedere l'elemosina, oppure saremmo già morti, no? Bisogno materiale e bisogno spirituale. Non ce n'è uno superiore all'altro. Il genio fonde le due cose e quindi fa un'opera d'arte che è inutile, se ho freddo, anche se brucio un quadro di Raffaello, sì, brucia per poco, ma non è che mi scaldi più di tanto, ma che mi fa riflettere sulle cause per cui ho freddo e che probabilmente sono cause sociali, sono cause politiche, sono cause rispetto alle quali poi c'è un'altra risposta che l'arte non dà. Allora, condivido molto il discorso di Adorno quando dice l'arte non dà risposte politiche. Qual è propaganda? Cosa c'è di ridicolo nelle opere d'arte del fascismo, del nazismo e dello stalinismo? Che non sono opere d'arte, no? Alcune sì, ma in quelle più propagandistiche, che non sono opere d'arte, che sono chiaramente semplicemente dei poster, no? In certi poster elettorali, vediamo subito, possono essere efficaci, possono spingerci a votare per un partito, ma non sono arte. Se vedeste certi poster che Guttuso realizzò per il PCI, sono delle opere d'arte al punto che il PCI non le mise negli spazi elettorali, perché disse: quelli che capiscono quella roba qui sono già nostri elettori, perché fanno parte dell'elite di sinistra, di intellettuali che votano già per noi. Quindi grazie Guttuso, ce li teniamo in sezione, ma non li esponiamo. Ed esponeva la famosa bandiera con la falce martello sovrapposta a tricolore, vota PC, oppure il regime Fanfani, quelle cose lì, che non erano arte perché non dovevano essere arte. Ha una funzione persuasiva e politica che era affidata ad altri. Bravissimi grafici, eh? Alcuni sono proprio bravi, alcuni hanno anche delle buone idee, ma l'arte è un'altra cosa. Ci avviamo verso la conclusione, e verso la conclusione dobbiamo arrivare ai limiti, perché la poesia certamente parla di tutte le cose di cui abbiamo parlato, ma la grandezza della poesia è anche confrontarsi con i limiti, i grandi limiti. Mi è venuta in mente adesso una poesia di García Lorca che avrei potuto mettere, che inizia con: tenete conto che è scritta in Spagna, quindi quando dice nord e sud, freddo e caldo, no? Si chiama Limiti, in realtà Limites non è tradotto con confini. I primi versi sono: la mia vita confina a nord con la morte e a sud con mia madre ferita. Immagine stupenda, no? La vita, la madre ferita, chiaramente la madre che gli ha dato vita, quindi alla ferita del parto, e la vita con una migrazione verso il freddo, no? Dal caldo del sud, dell'Andalusia, no? Lorca, della vita data dalla madre, al freddo dell'estremo nord, dove si va a morire. Un'altra poesia sui limiti, una famosissima, grandissima poesia sui limiti, è la poesia di Montale, che tutti forse conosciamo, ma insomma.
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco per tutto il mezzo un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, su qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
E beh, questo è un programma estetico, eh? È una teoria estetica in 12 versi. La poesia non dà formule, la poesia non dà risposte, la poesia apre le domande, la poesia fa quello che dovrebbe fare l'educazione. Io dico sempre ai miei studenti che se una mia lezione è stata una buona lezione, cosa che non è detta, perché succede, perché devono andare a casa con un paio di risposte, ma con almeno 4 o 5 domande. E se il corso è stato un buon corso, un 3 o 4 domande devono portarsene a casa. E non è detto che troveranno la risposta. Noi, e lo dico da padre, e come tutti i genitori, insomma, sbagliamo, diamo forse troppe risposte. Abbiamo proprio l'ansia di dare risposte. In alcuni casi è fondamentale. Ma non sappiamo più rimanere nella domanda. Sostare nella domanda. Condividere la domanda. In questo probabilmente. E sia chiaro che io lavoro a medicina e collaboro con grande entusiasmo, ma anche con grandi buoni risultati con i colleghi medici, una parte dei colleghi medici, questa non può essere una critica a tutto il sapere scientifico, a tutto il sapere medico, ma certamente una parte del sapere scientifico. Quello che dice, partendo da una lettura anche qui un po' particolare di alcuni grandi filosofi della scienza, se una domanda non ha risposta, non porterà. È una domanda mal posta. tutte le domande devono avere una risposta. E la scienza e la tecnologia daranno tutte le risposte. Questo è fondamentalismo, è integralismo e non ha nulla di meno, se non certamente la violenza, rispetto alle altre forme di fondamentalismo. Certamente gli scienziati che la pensano così non si fanno saltare per aria con dei candelotti di dinamite in un aeroporto, per la carità, nessun rapporto con il fondamentalismo islamico, ma la struttura di pensiero è la stessa. C'è una parte della psiche umana, della cultura umana, che ha tutte le risposte, e quindi le altre sono squalificate. E allora ci sono gli estremisti religiosi che vogliono bruciare Darwin e gli estremisti evoluzionisti che vogliono bruciare i primi 10 capitoli della Genesi. E ci si brucia i libri, ricordate, no? Chi ha bruciato i libri poi alla fine? No? Chi ha cominciato bruciando i libri? La poesia non accetta queste divisioni. La poesia non accetta che tutto debba avere una risposta, perché il compito della poesia è porre delle domande e tenere aperte le domande. E allora, capite quali sono le domande fondamentali? Perché sono nato? Cosa sarebbe cambiato se non fossi nato? Cosa faccio se ho paura? Cosa faccio se soffro? Sarò un buon padre? Cos'è la morte? C'è qualcosa dopo la morte? Ecco, abbiamo delle risposte, sì, abbiamo degli orientamenti, abbiamo dei punti, abbiamo delle costellazioni che ci guidano, se no non potremmo vivere. Ma dopo uno che è arrivato a 60 anni, quanto ha cambiato i suoi orientamenti? Quanto queste costellazioni si sono spostate? Perché sono le profonde domande esistenziali. E allora, con gli amici medici e con i ragazzi, soprattutto, che studiano medicina, dico, ragazzi, parente vi dice, ma perché è morto mio figlio? Per arresto cardiocircolatorio. Sì, ma perché è morto mio figlio? Per arresto cardiocircolatorio. Non va bene. Non ti sta chiedendo questo. Lo ha capito cosa hai scritto sul referto. E va benissimo che tu l'abbia scritto. Anzi, più sei preciso nel determinare quel perché della morte, più magari potrai salvare, no? Studiando, facendo un'autopsia, potrai trarre delle conoscenze per salvare il prossimo paziente. Ma non puoi liquidare l'altro perché. Oppure digli, vai dal prete, no? Vai dall'imam. Cosa lo chiedi a me che sono un uomo di scienza? Io ricordo, stiamo facendo delle ricerche su questo, una ricerca che stiamo facendo proprio sull'approccio alla morte da parte del personale infermieristico e medico. Soprattutto infermieristico, perché spesso i medici escono, e sono infermieri a essere lì a gestire. E c'è una storia tragica, ma anche molto bella. Muore un adolescente di leucemia, figlio di genitori arabi e musulmani. E il primario, probabilmente colpito da questa morte di questo ragazzo, no? Entra nella sala dove il ragazzo è appena morto e quindi ancora sdraiato sul letto, e ci sono il papà e la mamma, entra per fare condoglianze ed è visibilmente commosso, abbraccia il padre, la mamma e la madre, esce e il padre si offende. Allora l'infermiera coglie questa cosa e dice, ma cosa è successo? E dice, non ha neanche dato l'ultima carezza a mio figlio. Il medico, una volta che gli è stato riferito questo, ha detto, ma io non ho toccato il ragazzo perché mi sembrava un gesto invasivo, mi sembrava che in quel momento fossero loro a dover gestire, no? E chi ha ragione, chi ha torto? Nessuno e tutti, no? Però vedete com'è difficile di fronte a questa cosa, la morte di un ragazzo di 17 anni, come non c'è la risposta, il manuale, devi fare così. Ma come non ci si può non porre la domanda? Come un gesto umano, profondamente umano, non solo di fare condoglianze, ma di non toccare il corpo, perché pensava magari loro devono poi lavarlo, mettere il lenzuolo, fare i loro riti, viene interpretato come non gli è neanche dato l'ultima carezza. E in questo veramente, se la scienza non si confronta con l'altro, non funziona niente, non succede niente, non è umana. Io faccio un corso per le ostetriche e il mio corso è spiega a queste ragazze, c'era anche un ragazzo quest'anno, spiega i riti della nascita nella storia dell'umanità. Iniziamo facendo insieme un rito vedico, quindi si prende, porto il pane, porto il miele, spalmo il miele sul pane, faccio assaggiare le ragazze, recito la preghiera, poi lo zucchero, poi un po' di sale e facciamo insieme il rito, no? Perché i bambini non è che sono sempre nati in ospedale, no? Perché la nascita non è sempre stata, che non, non intendiamoci bene, non sto dicendo di chiudere a parte maternità, ma la consapevolezza che la nascita è un evento, che in parte può essere anche medicalizzato, e ha bisogno anche di competenze tecniche che i colleghi devono dare a queste ragazze, no? Competenze molto precise, sulla posizione della, del feto, quelle cose, però non basta. L'arte e la poesia danno queste cose, fino ad arrivare al limite di queste domande di senso, alle quali, ripeto, non si danno risposte. La poesia, l'arte non accetta i test a risposta multipla, non accetta i test a crocette, no? Perché i test a crocette, secondo me, non valutano niente. Possono valutare degli skill, delle competenze, minimi, no? Fino ad arrivare appunto al limite. Del limite parleremo dopo, adesso come penultimo brano, l'altro grande poeta, Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke, sapete, scrive quel librettino Lettera a un giovane poeta, un libro molto bello, ma ho scelto un brano tra le più difficili, delle Elegie duinesi, che sono delle opere straordinarie di Rilke, perché Rilke ci ricorda un'ultima caratteristica della poesia, con la quale chiudiamo e poi sarà un ultimissimo brano.
Una elegia. Anche il viandante dalla china lungo il ciglio del monte, una manciata di terra non reca, a tutti invicibile, giù nella valle. Ma una parola da lui conquistata, pura, la gialla e azzurra genziana. Siamo qui, forse, per dire casa, ponte, fontana, porta, brocca, albero da frutto, finestra al più, colonna, torre, ma per dire, comprendilo, per dire così, come persino le cose intimamente mai credettero di essere.
Questo è un brano difficile, Rilke è un autore molto difficile, però sostanzialmente dice: noi siamo qui per dare un nome alle cose, ma pensate l'ultimo verso, per dire ciò che neanche le cose sanno di essere, nominando le cose, gli animali, le piante, no? Aggiungiamo essere. E qui mi viene in mente un mito biblico, della creazione, proprio in Genesi, no? Sapete che Dio crea Adamo, crea gli animali, ma gli animali non hanno nome. La giraffa non si chiama ancora giraffa, l'ippopotamo non si chiama ancora ippopotamo. Dio non dà il nome agli animali. Quando crea Adamo, chiede ad Adamo come si chiamano gli animali. Glieli indica e Adamo dice: questo lo chiamerei giraffa, questo lo chiamerei cavallo, in ebraico naturalmente, no? I rabbini si sono chiesti nel Talmud: ma Dio è onnisciente, l'ha creato lui, come fa a non sapere che il cavallo si chiama cavallo? E la risposta è: Dio ha regalato un po' della sua onnipotenza, delle gocce di profezia e delle gocce di onnipotenza ad Adamo. E da quel momento il cavallo è diventato cavallo. E da quel momento il cavallo ha saputo di essere un cavallo. Se vi sembra un pensiero astruso, pensate ai vostri figli. Quando abbiamo dato il nome ai nostri figli, sono diventati qualche cosa di diverso. Non fisicamente, non abbiamo cambiato fisicamente nulla, ma sono diventati veramente i nostri figli. Io sempre, da papà di due bambini, ricordo con enorme tenerezza il momento in cui sono andato in comune, no? A dire davanti a questa bellissima, questa signora straordinaria che aveva il librone ancora scritto a mano, no? Allora, oh, complimenti, come lo chiama, come la chiama, no? E di cavoli, è chiaro che il nome l'avevi, ma è un momento di grande responsabilità. Allora è chiaro che la madre ha fatto tutto il grande lavoro generativo, no? La madre ha messo al mondo il bambino, ma col nome, con la nominazione, il bambino viene rimesso al mondo. E secondo me, permettetemi di dire, che è molto bello che lo faccia il padre. È molto bello che lo faccia il padre, che occupi questo spazio di rimessa al mondo. La poesia allora ci dà le parole. E pensate quanto sono importanti le parole, anche rispetto alle nostre paure. Una paura nominata fa già un po' meno paura. Fa sempre paura, ma è un pochino più padroneggiabile. L'uomo nomina, La donna nomina, il poeta nomina, nomina e attraverso i nomi narra, racconta. E il mondo è diverso, il mondo raccontato è diverso, è di più. La poesia aggiunge realtà alla realtà, perché dà nome ai senza nome. Pensate anche a quanti personaggi storici, no? Sarebbero scomparsi nel nulla, se la poesia, ma anche la storiografia, no? Che è una forma d'arte, no? I grandi storici, il Gibbon, no? Storia, racconta un sacco di balle sull'impero romano, balle magari no, di imprecisioni sull'impero romano. Tacito, inventa di tutti i colori, non parliamo degli storici romani, no? Tutti al servizio dell'impero. Però alcuni episodi sarebbero persi per sempre, alcuni personaggi sarebbero persi per sempre. L'arte custodisce, ma per custodire deve dare le parole, e per dare le parole deve conoscere la lingua. Adamo deve conoscere l'ebraico, e deve conoscerlo bene, perché deve dare la parola giusta, non lo può sbagliare. Infatti in paradiso l'ebraico era conosciuto soltanto da Dio, Adamo ed Eva e dal serpente. Il serpente è un personaggio estremamente positivo. Poi facciamo un'altra conferenza però su questo, perché riguarda un altro tema. No? È assolutamente positivo. L'unico che sapeva parlare ebraico, oltre ai due uomini, è naturalmente a Dio. E l'ebraico è una lingua sacra, eh? Non può essere. Satana non parla ebraico, eh? Il diavolo non parla ebraico, il serpente sì. E allora, capite l'importanza. Scusatemi, mi rivolgo soprattutto ai colleghi, della grammatica, del congiuntivo, della sintassi, della con l'H, della senza H. Se dobbiamo dire il mondo, dobbiamo dirlo con precisione. Il linguaggio deve essere preciso, per poi essere violato, per poi essere alterato, per poi dare luogo alle esplosioni anarchiche di un Breton, no? dei surrealisti. Però la conoscenza del linguaggio. Perché il linguaggio è uno, i linguaggi, che possono essere la lingua per il poeta, il pentagramma con le note per il musicista, eccetera, eccetera. La conoscenza precisa dei linguaggi, l'acquisizione, l'interiorizzazione della lingua, delle lingue, per rinominare il mondo. E allora il cavallo è un cavallo, ma per il musicista non è un cavallo. Per Franz Marc, amico di Kandinsky, nella sua fase espressionista realizza questi stupendi cavalli. Ho fatto qualche anno fa a Zurigo, hanno messo in mostra l'opera completa, questa meravigliosa galleria di cavalli, azzurri, color fuoco, no? Ecco, quello è un cavallo non nominato attraverso le sette lettere, sì, della lingua italiana, le cinque lettere della lingua inglese. È però un altro modo di dire il cavallo, e aggiunge qualcosa al cavallo. Poi che il cavallo lo sappia o no, noi non lo sappiamo, sono molto amante degli animali, non lo sappiamo, però comunque lo rimettiamo al mondo. Fino a che punto? E finiamo. Fino al limite. La poesia ha un limite, perché è una cosa umana, e l'umano ha un limite. E io credo che ciò di cui noi oggi abbiamo bisogno è proprio il limite, l'idea del limite, del saperci fermare, anche come umanità, no? Del sapere che non siamo onnipotenti. Anche la nostra scienza, anche la nostra tecnica, anche i nostri missili, anche i nostri droni non sono onnipotenti. Ogni tanto la natura, che fa gli affari suoi, mica lo fa per punirci, come qualche matto ogni tanto dice, però ci dà una scossa e ci fa capire, senza minima intenzione di punirci, però capiamo quanto siamo impotenti, quanto siamo nudi, quanto siamo fragili, no? E quanto la natura sia totalmente innocente, la terra, lei. Poi se uno costruisce con il tufo marcio sui posti sismici, vabbè, mica c'entra la natura. Allora, qual è il limite? Fin dove arriva la poesia? Ce lo dice, e qui chiudo col mio poeta preferito, perché l'ho già citato tante volte, che è Federico García Lorca, con questa breve poesia dalla sua opera Poema del Canteondo.
Ascolta, figlio mio, il silenzio. È un silenzio ondulato. Un silenzio dove scivolano valli ed echi, e che inclina le fronti al suolo.
La poesia, l'arte, può dire il silenzio, può addirittura narrare il silenzio. Pensate a John Cage, che è stato forse il primo a mettere questo lunghissimo tacere, no? Questo lunghissimo, 7 minuti erotti di silenzio in una sua opera. Pensate al quadrato bianco su fondo bianco di Malevich, pensate alle avanguardie del Novecento, no? Ma anche all'ultimo Beethoven dei quartetti d'archi e delle ultime sonate per il pianoforte, dove il silenzio entra nella musica. Ma c'è un silenzio di fronte al quale anche l'arte si ferma. Perché l'arte è una cosa umana e sa di essere una cosa umana e sa di essere fragile. Allora chiudo, educare all'arte, alla poesia, vuole sostanzialmente dire educare alla fragilità, Leopardi, no? Educare all'essere fragili, educare al fatto che se noi ci mettiamo nudi davanti allo specchio vediamo l'animale più indifeso del regno animale. Noi non abbiamo pungiglioni velenosi, zanne, artigli, ali per volare via. Non abbiamo, siamo lentissimi nella corsa rispetto ad un leopardo. Se ci mettiamo nudi di fronte ad un leone e il leone, insomma, è di cattivo umore, in un quarto d'ora è bella che è finita per noi. Siamo inermi, ma non solo. Siamo l'unico mammifero che va in giro mostrando le parti più fragili, la pancia, i genitali, no? Provate ad andare ad affondare un coltello nella pancia di una tartaruga o di un cane. Alla fine ce la fate, ma fate più fatica. Provate a affondare un coltello nella pancia della persona che è di fianco a voi, ci vuole un attimo. No, non se ne accorge neanche. È la nostra fragilità, il nostro corpo dice la nostra fragilità. Per questo che trionfano le realtà virtuali. Perché l'avatar di un gioco di ruolo in internet è immortale, non è corporeo. Quante vite hai? Tantissime. Perché c'è il loop, perché si può sempre azzerare, perché quei corpi non invecchiano, non puzzano se non si lavano, non muoiono. Mentre questi sì, ma noi siamo questa cosa qui e siamo questa fragilità. E la poesia ci restituisce il senso della fragilità, il senso della precarietà. La poesia è precaria, è mortale, può essere perduta per sempre. La famosa valigia che Hemingway dice di avere perso, piena di nuovi romanzi. È vero? Non è vero? Non lo so, però pensate se fosse vero, no? Romanzi di Hemingway che non leggeremo mai più. È l'umano, è pazienza, ne abbiamo gli altri, accontentiamoci degli altri, insomma, perché sono della campana, addio le armi, vecchio il mare, mica poco, no? Rileggiamoci, addio le armi. Magari un giorno ritroveranno quella valigia. Però la fragilità, la poesia è un sapere fragile perché noi siamo fragili. Se educhiamo all'onnipotenza, se educhiamo all'aggressività, al colpo preventivo, al chi picchia per primo picchia più forte, non abbiamo bisogno della poesia. La poesia non serve, è un sapere da perdenti. È un sapere da persone che sanno di dover perdere. E perché sanno di dover perdere? Perché sanno di dover morire. Però forse non intendono la morte come sconfitta, intendono la morte come destino, come fine forse l'inizio di qualcos'altro. E la poesia sa fermarsi. Ci sono silenzi che la poesia può dire, Dante, ma lo stesso Dante a un certo punto ci dice all'alta fantasia qui manco possa, non ce la faccio a dirvi quello che ho visto in paradiso. Sono Dante, forse il più grande poeta di tutti i tempi, ho scritto quello che Borges definisce il più grande libro mai scritto da un essere umano, ma alcune cose non riesco a dirle. La poesia è una creatura di creature, e quindi è fragile. Davanti al silenzio si ferma. Educare al rallentare, ma anche al fermarsi, a rimanere nelle domande e a non necessariamente dover trovare tutte le risposte. Io penso che questo sia l'inizio, ma anche la fine, dell'educare alla poesia, con la poesia e attraverso la poesia. Vi ringrazio. Posso chiedere un applauso per Annalisa, che è stata la nostra lettrice.
Preoccupate, non devo aggiungere niente di mio, non mi sembra il caso. Invece sì, gli stimoli sono stati potentissimi, secondo me. Noi siamo anche consapevoli del fatto che stiamo proponendo un percorso, un viaggio così difficile all'interno del mondo della poesia, e per far, diciamo, emergere la poesia che a tutti noi, come dicevo prima, appartiene, e quindi vi invitiamo a seguirci in questo viaggio perdente, una cosa che siamo perfettamente consapevoli di questo fatto. Vi chiederei se qualcuno ha delle cose da aggiungere, da dire, prego. L'unica cosa che vi chiedo è di... lei ha una voce tonante, per cui al contrario di quello... mi spiace.
Lui parlava dei padri, io sono un uomo. Scusate,
Prego, prego,
Grazie. Dunque, no, per introdurlo, perché dopo la cosa è diversa, non è solo politica, è anche vita. Il professore mi ha provocato perché ha messo insieme Mussolini, Hitler e Stalin. Io ho vissuto la guerra, sono dal 1930, 86 anni. Quindi, per me, mettere insieme queste tre persone è un delitto e non è poetico. Io non ho la sua verve, la sua profondità, il suo stile, insomma. Però ricordiamoci che se io sono qua a parlare, lo devo a uno che si chiamava Stalin. Però, attenzione che sono due i grandi uomini che sono intervenuti per poter sconfiggere in qualche cosa che il professore l'ha detto dire. Il nazismo, il fascismo, una cosa di là del mondo. Due, uno Stalin, lo ripeto, secondo